i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno, sono Davide Bartesaghi di Solare B2B. Oggi vogliamo affrontare un tema molto delicato che riguarda il mercato del fotovoltaico italiano, quello della redditività, e lo faremo a partire da delle notizie di attualità che adesso vi dirò, ma soprattutto faremo questa chiacchierata con tre esponenti molto importanti del mercato italiano, tre responsabili per le loro rispettive aziende delle attività riguardanti il fotovoltaico sul territorio italiano. E sto parlando di Alberto Cuter, General Manager Italia America Latina di Ginkgo Solar, Francesco Emmolo, Sales Director Sud Europa di Longi Solar e Fabio Bacchin, Direttore Generale e Direttore Vendite Nazionale di Maxion SunPower. Con loro parleremo appunto di alcune criticità, se possiamo chiamarle così, del mercato italiano, comunque di alcuni aspetti che suscitano delle riflessioni sul tema della redditività. Mi spiego meglio. Recentemente ci sono stati due fatti, l'uscita dal mercato di due grandi aziende come Panasonic e LG Solar, che in tempi differenti, LG Solar recentemente, hanno lasciato il mercato del fotovoltaico. Sono notizie che hanno fatto rumore perché si tratta di grandi aziende, Panasonic, un colosso, uno dei protagonisti della rinascita industriale del Giappone nel secondo dopoguerra, con tantissime attività, così come LG coreana, una delle, anche in questo caso, delle poche cable su cui la Corea ha ricostruito la sua ripartenza a livello industriale. Sono grandi colossi che si occupano di tanti settori e che hanno ritenuto di uscire dal mercato del fotovoltaico, un fatto che appunto ha fatto scalpore perché entrambi aziende posizionate con un prodotto di qualità, una fascia alta, medio-alta, e soprattutto fa scalpore perché il fotovoltaico, almeno noi ci crediamo che sarà un prodotto del futuro, e quindi vedere delle aziende che scendono da questo terreno ci colpisce. Cosa è successo? Quindi la prima domanda che vi faccio direttamente è questa. A vostro avviso c'è un problema di redditività nel mercato italiano o comunque in generale nel mercato del fotovoltaico, e a quale livello della filiera si pone? Quindi esiste un problema di redditività e a quale livello della filiera si pone? Partirei con Francesco Emmolo di Longi Solar. Francesco, a te.
Sì, grazie Davide. C'è un problema di redditività, nel senso che, come tu ben sai, è molto importante in questo settore puntare ad essere verticalmente integrati, nel senso che ovviamente avere possibilità di accesso a più parti della filiera è diventato l'unico modo per poter creare una redditività stabile e sana all'interno della propria azienda, insieme a un altro fondamentale fattore che è quello dell'innovazione. Adesso queste grandi aziende probabilmente avevano il fattore dell'innovazione e lo avevano e lo hanno tuttora come core delle loro attività. Il problema è che il fotovoltaico è difficilmente gestibile per aziende che ne fanno il core business, ancora di più per quelle che ne fanno un side business. Quindi LG, Panasonic, che hanno business molto più importanti altrove, fanno difficoltà, a mio avviso, a muoversi in un mercato che è estremamente dinamico come il nostro.
Grazie Francesco. Alberto Cuter, tu cosa ne pensi rispetto a questi due temi?
Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto Francesco. Io aggiungerei anche il fatto delle economie di scala. Si può essere innovatori tecnologici, ed è assolutamente un must, ma poi bisogna essere anche competitivi nei prezzi che sono quelli che poi vengono richiesti dal mercato. Ecco, questi, per essere competitivi nei prezzi occorre raggiungere delle economie di scala importanti. Per stare su questo mercato abbiamo visto che è un mercato ormai da multi gigawatt in termini di capacità produttiva, e con questo riusciamo a dare quello che il mercato richiede. Poi del resto sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, è chiaro che noi facciamo solo quello, facciamo solo moduli fotovoltaici, Panasonic e LG, grandissime aziende che però erano la parte probabilmente fotovoltaico rappresentava un di cui del loro fatturato, era semplicemente una business unit, mentre noi viviamo di quello. E del resto sì, è vero, bisogna essere verticalmente integrati. Noi come Cinco facciamo i nostri lingotti, i nostri wafer, le nostre celle, i nostri moduli, e in questo modo si riesce a controllare sia la qualità sia la catena del valore e i prezzi delle singole fasi di produzione dei moduli.
Bene, grazie Alberto. Fabio Bacchin, qual è la tua opinione?
Sì, innanzitutto grazie Davide e grazie ai colleghi, ecco, grazie per l'opportunità che ci avete dato. Allora, sono anch'io allineato con i colleghi e una cosa che volevo sottolineare era che il mercato del fotovoltaico, il mercato del rinnovabile è molto diverso dagli altri mercati che sono decisamente più maturi, cioè le pompe di calore, le lavatrici, dico, esistono ormai da qualche decina d'anni. Ecco, il rinnovabile, noi che siamo dei veterani, abbiamo cominciato 15 anni fa ed eravamo agli albori, ecco. Un mercato nuovo è un mercato che è estremamente dinamico e che cambia di anno in anno con delle dinamicità molto legate al mercato, ma molto legato anche ai singoli mercati. E io penso che per rimanere e per avere successo su questo mercato dobbiamo essere focalizzati ed esperti. Ecco, probabilmente, come hanno detto gli altri colleghi, noi viviamo di fotovoltaico e siamo esperti di fotovoltaico. Cioè, le altre aziende che abbiamo nominato vivono anche di altro. E probabilmente gli altri settori hanno una marginalità più alta, probabilmente, o probabilmente più stabile. Ecco. Quindi il fatto di non essere magari così esperti li ha resi un po' più vulnerabili. Poi un'altra cosa che secondo noi è fondamentale è avere qualcosa di diverso dagli altri, ecco. Quindi dobbiamo dare un motivo ai vari clienti affinché ci scelgano, che non sia solo il prezzo, ecco. Quindi dobbiamo, cioè dico almeno la nostra azienda punta molto sulla differenziazione, ecco. Come è importante assolutamente la filiera, ed è uno dei motivi per cui esiste Maxon Solar Technologies. Circa un anno fa uno dei nostri azionisti di maggioranza, il secondo azionista dopo Total, è di fatto TCS, che è il secondo produttore di wafer al mondo. Ecco, quindi assolutamente d'accordo con il controllo della filiera, assolutamente d'accordo con il focus sul business, ma dobbiamo anche dobbiamo anche proporre un prodotto che alla fine non sia troppo uguale agli altri, e dobbiamo conoscere bene un mercato che è difficile da conoscere perché evolve molto rapidamente.
Bene, chiarissime le vostre risposte, soprattutto in relazione alle due aziende che abbiamo citato all'inizio, però il tema dei margini, della difesa dei margini, comunque di margini sotto pressione nel mercato del fotovoltaico permane. Quindi vi chiedo, in un momento come questo, dove abbiamo a che fare con aumenti dei prezzi, ultimamente anche dovuti a fattori non legati strettamente al nostro mercato, però ecco, in che modo questa pressione sui margini rischia di mettere in difficoltà l'industria del fotovoltaico, e come si può difendere la redditività in un momento così, così particolare? Ti farei il giro come prima, a partire da Francesco. E Francesco, il microfono. Eccoci.
Perdonatemi. Come diceva giustamente Alberto, la scala è certamente importante per difendere i margini. Probabilmente queste aziende di cui parlavamo appunto avevano un side business relativamente piccolo rispetto alle loro attività, mentre noi, come l'oggi, appunto, ne parlavamo prima, siamo anche il più grande produttore di wafer monocristallino al mondo. Chiaro che questo ci dà un vantaggio abbastanza importante su quello che è l'essere verticalmente integrato e riuscire a difendere quelli che sono i nostri margini. Incastrarsi in maniera differente dai player che abbiamo, diciamo, lo dicevano anche i colleghi qui con noi, in questa filiera è molto molto complicato vedendo i margini. Ti inviterei a dare uno sguardo a questo proposito a, per esempio, la lista di Tier 1 di Bloomberg. C'è sempre l'Altman Z-Score e se tu guardi, effettivamente le aziende che sono non verticalmente integrate, la maggior parte sono, voglio dire, hanno un punteggio relativamente basso, mentre quelle verticalmente integrate riescono a spuntare un punteggio alto. Giusto per ricordare, l'Altman Z-Score, quel punteggio che cerca di prevedere la possibilità di fallire un'azienda da qui a 2 anni. Quindi ovviamente si basa questo calcolo principalmente sui margini.
Ecco, Alberto, quindi significa che per diventare o comunque restare leader bisogna avere una produzione integrata dal wafer al modulo, anzi dal lingotto al modulo, non c'è alternativa se si vuole stare in questo mercato, è così?
Ma non saprei dirti se non c'è alternativa, probabilmente l'alternativa c'è. La scelta strategica è stata fatta da Ginkgo, quella di essere verticalmente integrati. Questo per uscire un po' dalla criticità di essere soggetti ad acquistare delle componenti che poi possono intaccare la marginalità. Abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso sul silicio, dove il prezzo è salito di 4 volte nel giro di pochi mesi, da 10 dollari al chilo di gennaio ai 40 al chilo di ottobre. Per cui è chiaro che se tu riesci a controllare tutta la catena del valore, a meno dagli lingotti in poi, è chiaro che riesci a fornire al mercato sia un prodotto di qualità, perché controlli tu la qualità del prodotto dal lingotto fino al modulo, ma anche tu riesci a marginare, a far profitto per ciascuna fase di questa lavorazione, senza dover necessariamente andare come molti produttori purtroppo devono ricorrere, quello di acquistare direttamente le celle, che quindi le comprano a prezzo di mercato. Quindi sì, noi riteniamo che questo sia un aspetto molto, molto importante. E poi l'altro aspetto importante è quello dell'automazione e dell'innovamento tecnologico delle linee produttive. Guarda, io ti dico, quando sono entrato in Ginkgo nel 2010, la nostra fabbrica faceva più o meno 600 megawatt ed c'erano più o meno 6.000 persone che ci lavoravano con 600 mega. Adesso le fabbriche nostre, i workshop nostri, lavorano con 130 persone per gigawatt. È chiaro che anche in questo caso l'automazione delle linee produttive ci consente di avere qualità alta, perché questo è un'attività, sono processi lavorativi per cui meno attività umana c'è e meglio, e la qualità è migliore, ma soprattutto riduce sensibilmente i costi di produzione. Per cui poi tenete anche in considerazione che una linea, un workshop tecnologicamente deve essere rinnovato ogni 3-4 anni. Per cui questo è un'industria molto capital intensive. Se non si hanno i capitali per poter migliorare e rinnovare linee produttive in questo ogni 3-4 anni, si rischia di essere fuori dal mercato dal punto di vista tecnologico.
Fabio Bacchin, voi avete un modello di business diverso, quindi volumi produttivi decisamente inferiori a quelli di cui parlava Alberto, quelli che possiamo riferire a LongiSolar, quindi volumi minori, un posizionamento altissimo, se è corretto dire così. Ecco, come si difende un modello così anomalo rispetto a, se pensiamo, ai principali leader del mercato?
Ma allora, si difende innanzitutto con la continua innovazione. Noi abbiamo prodotti, più prodotti nuovi ogni quarter, su base quarter praticamente, quindi con un'innovazione molto molto spinta. Si difende anche con qualche sacrificio. E a proposito di sacrifici, voglio ritornare anche alla domanda che hai fatto, lato margini. Ecco, faccio questo lavoro dal 2007 e di alti e di bassi ne abbiamo visti molti, ecco. Quindi io dico, l'importante è credere nei mercati e rimanere consolidati sulle quote di mercato. Ecco, l'Italia, San Paolo Italia, in Italia delle quote di mercato decisamente importanti, a doppia cifra, su entrambi i segmenti, residenziale e industriale, in maniera importante, e nei momenti difficili, come negli ultimi quarter, quindi con i costi che aumentano in maniera molto importante, non solo trasporti, ma energia, il cambio dollaro-euro che è molto svantaggioso. Ecco, voi sapete che noi tutti purtroppo i nostri costi sono in dollari, ma in Europa vendiamo in euro, quindi in questo momento in cui il dollaro è forte, altro motivo di pressione importante sui margini. Si difendono anche con qualche sacrificio, quindi noi pensiamo che ci può stare il quarter in cui si soffre con i margini, ma nel momento in cui si consolidano le quote di mercato, rimanere con queste quote di mercato nel momento in cui i costi si abbassano, perché il costo dell'energia non può rimanere così alto, il costo dei trasporti non può rimanere così alto, il costo delle materie prime non potrà rimanere così alto, ma soffrire un po' e rimanere con le quote di mercato elevate di sicuro ci può aiutare ad avere una marginalità migliore in un momento in cui la situazione migliorerà. Ecco, e noi prevediamo che la situazione sicuramente andrà a migliorare. Ecco.
Ce l'auguriamo tutti, questo sicuramente. Ecco, Longi e Ginkgo sono tra i, l'abbiamo già detto, tra i leader mondiali per quanto riguarda i volumi di produzione. Abbiamo visto che in questi ultimi anni il mercato del fotovoltaico si è molto concentrato. I primi 10 produttori mondiali hanno raggiunto ormai una copertura dell'80% del mercato. Quindi chiedo a voi due, questo fenomeno di concentrazione progressiva, che ricadute potrebbe avere su prezzi da una parte e offerta dall'altra? Invertiamo il giro, questa volta partiamo da Alberto Cutter.
Guarda, Davide, la cosa anche interessante è che di questi 10 produttori sono quasi tutti cinesi, per cui anche questo è un punto da tenere in considerazione. Perché sono quasi tutti cinesi? Perché sono quelli che in questo momento hanno più capacità di accesso ai capitali per innovare e per aumentare i volumi e le capacità. Quindi cosa possiamo fare? Cosa ci attendiamo nel futuro? Io mi aspetto che nel futuro, guarda, noi abbiamo fatto questa riflessione internamente e riteniamo che nei prossimi 3-4 anni ci sia un'ulteriore concentrazione dei player. Quindi, mentre oggi il 10% fa l'80% dei volumi, noi riteniamo che nel giro di 3-4 anni siano 5-6 produttori di moduli che faranno l'80% dei volumi. Questo ti dico perché andando sui impianti grandi, sto parlando di multi megawatt, nel senso dai 400 500 megawatt in su, per arrivare al gigawatt, ormai questo non è più un'eresia, è la taglia normale dei progetti grandi che troviamo in Sud America piuttosto che in Cina, piuttosto negli Stati Uniti. Intanto non sono tanti quelli che possono riuscire in breve tempo a consegnare questi volumi, ma soprattutto, e lo faceva riferimento prima Francesco, occorre essere finanziariamente forti, perché le banche che finanziano questi progetti ovviamente guardano sia la qualità del prodotto, ma soprattutto vogliono che il produttore di moduli, ma non solo di moduli, di tracker, di inverter, sia quello che noi chiamiamo bancabile, ovvero presenti quelle condizioni finanziarie per la sostenibilità del proprio business. Voglio dire, se LG è uscita dal mercato, però aveva consegnato qualche centinaia di megawatt per un impianto, adesso quell'impianto probabilmente potrebbe soffrire. L'abbiamo già vissuto negli anni, all'inizio del 2012, quando tante aziende, tanti fornitori di moduli sono usciti dal mercato per vari problemi. È chiaro che se uno aveva impianti con LDK, la garanzia di quegli impianti non c'è più. Quindi se uno ha dei problemi di produttività dei moduli, se la deve risolvere da sola. Perché se parliamo adesso di impianti da un giga, il cliente e la banca stessa vuole avere delle garanzie importanti. Per cui, ripeto, è fondamentale che le aziende abbiano dei fondamentali finanziari molto molto forti. Per questo riteniamo che nei prossimi anni ci sia un'ulteriore concentrazione di player, e per questo io ritengo veramente che nei 3-4 anni ci saranno 5-6 player che raggiungeranno questo 80% della capacità globale.
Francesco Emmolo, secondo te dove ci porterà questa concentrazione così spinta?
Sì, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con Alberto, anche i nostri insight ci danno indicazione che la strada, diciamo, che ormai è segnata, che si va marcando sempre di più, sempre per diciamo, fare l'esempio, tornando a Bloomberg prima, la differenza tra le aziende è molto più marcata in termini di decine di gigawatt di produzione. Se ci fai caso, tra i primi 10, tra il primo e il decimo, c'è una differenza abissale, e questa differenza secondo noi continuerà ad andare avanti, portando sì 5-6 player ad avere probabilmente l'80, forse anche il 90% del mercato. Dove ci porterà? Ci porterà a un mercato stabile, quello che vogliamo noi, perché, sempre come ha detto Alberto, la parola d'ordine è capacità. Capacità produttiva, capacità finanziaria. È chiaro che servono aziende grandi e solide. Ti faccio il parallelismo del petrolio, anche se non piace a nessuno, ma sono 7 le aziende che si dividono l'energia in questo momento, e alla fine hanno tenuto banco per decine e decine di anni, avendo fonti non rinnovabili. Immagina cosa può succedere, diciamo, sulle fonti rinnovabili. È chiaro che questo è un percorso, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, ma è stato sicuramente accelerato dal fortissimo incremento sia dimensionale, come appunto riportava Alberto, degli impianti, sia purtroppo contestuale, nel senso che davanti agli occhi di tutti quello che sta succedendo e quello che dovremmo fare in termini di rinnovabili. Prevedo una corsa all'oro, quindi ci porterà a correre. Poi bisognerà vedere se noi italiani continueremo a camminare zoppi oppure finalmente decideremo di metterci a correre.
Bene, è un momento, tra l'altro, che la partenza di questi primi 3 mesi del nuovo anno mi pare di poter dire che siano stati molto positivi per le vendite delle principali aziende del fotovoltaico in Italia. Adesso non lo so, ma in Italia sicuramente, anzi spesso anche permane un problema di tempi di consegne. Ecco, quello che vi chiedo adesso è se, guardando soprattutto a Valle della Filiera, al mondo dei distributori, degli installatori, di chi si occupa di installare impianti residenziali, commerciali, industriali, se a vostro avviso questa situazione, per cui di una domanda sempre molto robusta, a cui spesso le consegne non riescono a stare dietro, può favorire un rafforzamento di marginalità e redditività di chi opera in questo mercato. Partiamo da Fabio Bacchin.
Sì, Domanda molto alta, assolutamente d'accordo. I volumi stanno più che raddoppiando di anno in anno, almeno per i player principali, sicuramente per noi. La marginalità potrebbe crescere, sì, però è molto impattata dalle dinamiche esterne. Ecco, ripeto, trasporti, energia, costi, cambio. Ecco, non, nel nostro modello di business facciamo fatica a ribaltare immediatamente gli extra costi che abbiamo sul prezzo. Ecco, quindi questo è sicuramente un qualcosa che nel nostro caso è un po' più difficile, però sì, la domanda molto alta di sicuro aiuta, ecco. Volevo fare un'ultima considerazione lato volumi. I volumi sì, sono importanti, assolutamente sì, perché aiutano lato economia di scala, l'economia di scala aiuta ad abbattere i costi, però ecco, per noi è molto importante, e lo sta facendo Total è il nostro principale azionista, che è una di quelle sette sorelle che dominano un po' il mercato dell'energia, è il quarto player al mondo nel settore energia. Total non si chiama più Total, si chiama Total Nuova Energia. Ok? E Total sta investendo in maniera importante non sui kilowatt, ma sui kilowattora. Quindi, secondo noi, dobbiamo assolutamente cominciare a parlare molto più di energia che di kilowatt. Quindi, sì, dobbiamo assolutamente tenere d'occhio i volumi, ma dobbiamo fare quel passo in più, perché poi alla fine paghiamo l'energia, paghiamo i kilowattora, non paghiamo i kilowatt. È vero che produciamo kilowatt, ma vendiamo kilowattora.
Ok. Chiaro. Alberto, rispetto appunto alla possibilità... No, vi faccio questa domanda perché mi ha colpito un distributore con cui chiacchieravamo un paio di settimane fa, che ci diceva: ho talmente poco materiale che posso venderlo al miglior offerente. Ecco, quindi so che è un po' spinto come esempio, però Alberto, è possibile in questa situazione, ripeto, a valle della filiera, difendere un po' di più la redditività e i margini?
Ma guarda, in Italia il mercato è estremamente drogato dalle incentivazioni, soprattutto del super bonus. È vero che si può, tutti quanti un po' possono difendere i propri margini, proprio perché l'installatore finale va a proporre il prodotto installato al massimo di quello che è permesso, quindi di 2.400 euro a kilowatt. Quindi c'è marginalità per tutti, però questo non è obiettivamente, non è il prezzo di mercato. Nel resto del mondo i prezzi sono nettamente, nettamente inferiori, per cui c'è marginalità, però ripeto, il mercato è drogato. Se andiamo sul mercato, sui progetti già industriali piuttosto che gli utility, e fortunatamente il mercato si sta muovendo, ecco lì allora la guerra si fa sulle frazioni di centesimo per proporre il proprio prodotto, per cui la marginalità su queste si torna ai discorsi che si facevano prima. Quindi sulle distributori sì, c'è un po' di spazio, sui progetti grandi già lo spazio ce n'è un po' meno. Poi per quanto riguarda disponibilità di mercato, francamente io penso che sia, non è un problema, perché la capacità c'è, non siamo sicuramente nel 2020 o nel 2021, quando ci sono stati dei problemi grossi con i trasporti. Adesso noi problemi di capacità non ce l'abbiamo, è chiaro che il distributore deve pianificare il più correttamente possibile i propri acquisti in funzione quindi sell-in in funzione del sell-out. Noi abbiamo già con i nostri distributori abbiamo già piazzato gli ordini fino a ottobre, per cui in funzione proprio di quello che saranno il sell-out dei nostri distributori.
Francesco Emmolo, tu cosa ne pensi su questi
Sì,
aspetti?
aggiungendo diciamo qualcosa a quello che diceva anche Alberto, sono d'accordo che la disponibilità c'è e la maggior parte delle difficoltà spesso nascono da una cattiva programmazione. Non dimentichiamoci, Davide, che siamo venuti da diversi anni di oversupply, quindi di maggiore disponibilità rispetto appunto alle necessità, e chiaramente questo ha un po', come dire, deviato il comportamento dei distributori. Quindi la mancanza di materiale, mi sento di dire abbastanza tranquillamente, spesso deriva da una cattiva programmazione, perché la disponibilità c'è, i problemi in termini di logistica, seppur i costi sono ancora abbastanza elevati, ma diciamo in termini di disponibilità sono molto, molto minori rispetto a quelli dell'anno scorso. Anche noi pratica abbiamo programmato con i nostri distributori a date del tutto simili a quelle, diciamo, che diceva Alberto, quindi ci aspettiamo che quest'anno facciano un buon lavoro. Tornando al discorso dei margini, io sono dell'idea che i margini vanno sempre difesi, innanzitutto perché qualsiasi azienda sana deve avere una marginalità, diciamo, di un certo livello per poter dare un prodotto o un servizio di un certo livello. È chiaro che, sempre d'accordo con Alberto, la parte residenziale è stata totalmente dopata dal superbonus, dove la maggior parte della marginalità credo sia stata, come dire, presa a valle. Poi tu mi dici che qualche distributore dice che può vendere a qualsiasi prezzo, allora diciamo, mi costringi a vederla anche un po' sopra, no? La scala che volevo, dove volevo vedere io, diciamo, la marginalità si disperdesse. Però si può fare meglio, questo sicuramente, no? Avere un costo che accontenti tutto e che sia allo stesso tempo competitivo permette al nostro mercato di sviluppare numeri più importanti, che è quello poi a cui puntiamo tutti, soprattutto in questo periodo.
Bene, per concludere questa chiacchierata vorrei farvi una domanda così di scenario molto largo. Abbiamo descritto nei mesi scorsi quello che stava succedendo un po' su tanti mercati, ma in particolar modo anche nel mercato del fotovoltaico, come la tempesta perfetta. Aumento dei prezzi, aumento del costo dei trasporti, aumento del costo dell'energia, mancanza di materie prime. E adesso mi dimentico ancora la pandemia, i
Il
problemi legati alla
cambio
pandemia, il cambio.
euro-dollaro.
Ecco, adesso si è aggiunto anche un ulteriore fattore a complicare questa situazione già di per sé molto critica, quello della guerra che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni. Quindi la domanda che so che è una domanda difficile, ma che voglio farvi per concludere questa chiacchierata è: alla luce di questa situazione così complessa e articolata, con tante variabili, che cosa vi aspettate, non dico a livello globale, ma almeno per quanto riguarda, le ricadute sul mercato italiano in termini di disponibilità di prodotto, in termini di dinamiche, cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Ripartirei da Francesco Emolo, così torniamo al giro iniziale.
Beh, allora fammi filosofeggiare un pochino, Davide, no? Lavoro anch'io dal settore nel 2006, è successo di tutto, quindi secondo me niente è più certo del cambiamento e niente è più certo del cambiamento nel fotovoltaico. Quindi non ti voglio dire che sono aspetti normali, ma insomma sono cose che abbiamo visto più e più volte negli anni. Che cosa mi aspetto? Mi aspetto quello che un po' si aspettano tutti, cioè che sulle rinnovabili ci sia una decisa accelerata a livello mondiale, questo perché una generazione distribuita mette al riparo da una serie di problematiche che abbiamo purtroppo visto esacerbarsi proprio in questo momento. È chiaro che si rischia un pochino la corsa all'oro e, come abbiamo visto, se vogliamo imparare qualcosina dal passato, queste corse non portano mai dei veri benefici, no? Questi boom. Quindi l'errore è stato attendere, no? Perché noi abbiamo avuto, diciamo, un decennio per poter fare qualcosa e non l'abbiamo fatto a livello italiano. Adesso rischiamo di doverci trovare nuovamente a correre con tutte le problematiche che questo comporta. Quindi può essere veramente di tutto, da mancanza disponibilità, ma non perché c'è una mancanza di disponibilità globale, semplicemente perché la richiesta sta crescendo in maniera brutale e quindi ci sono tutti i rischi del caso di fare le cose all'ultimo momento, semplicemente.
Alberto?
Ma guarda, tu parlavi della tempesta perfetta, è vero, abbiamo avuto l'anno scorso un sacco di problemi, ciononostante c'è stato il record di installazioni mondiali di sempre, per cui abbiamo l'industria ha dimostrato che nonostante tutte le difficoltà si sono risolte e si è comunque andati avanti in maniera positiva. Quest'anno si è aggiunta, come hai detto tu, anche questa drammaticità dell'invasione di Putin all'Ucraina, e questo avrà, ahimè o per fortuna, non so cosa dire, perché comunque non è bello parlare di cose positive di fronte a un dramma così forte, però questo abbiamo visto che ha scatenato nell'Unione Europea una reazione molto importante, dicendo dobbiamo essere più energeticamente autosufficienti. Ha fatto partire il Repower Europe, ovvero andiamo verso una matrice energetica ancora più fortemente rinnovabile. Quindi, e in Italia questo si è declinato con quella provocazione dell'elettricità futura, dove dice sbloccate i 60 gigawatt di rinnovabili che sono in attesa. Allora, ovviamente questa è un po' una provocazione. Il mercato italiano, l'industria fotovoltaica, l'industria rinnovabile italiana non è preparata per fare 60 gigawatt. Quello che mi aspetterei invece è che ci sia una programmazione, una pianificazione per arrivare al 2030 magari con 60 giga e si inizi a dire ok, la nostra matrice energetica è questa, andiamo a quest'altra soluzione come matrice energetica al 2030 per step, in modo che riusciamo a creare una vera industria rinnovabile in Italia e che duri, che non sia come abbiamo vissuto nel 2010-11 con i conti energia e come stiamo vivendo adesso con i super bonus, che poi quando si stacca la spina ai conti energia piuttosto che a super bonus, tutto quanto, tutti gli investimenti che l'azienda ha fatto per crescere la propria struttura organizzativa e qualificare il proprio personale, dopodiché si deve prendere e dice adesso abbiamo scherzato, adesso chiudiamo di nuovo tutto. Creiamo una vera filiera fotovoltaica rinnovabile per arrivare ad ottenere questi obiettivi. Io sono estremamente positivo in questo, quindi tant'è che penso che quest'anno, come dicevamo prima, io penso che supereremo abbondantemente il giga, probabilmente ci avvicineremo come Italia a 2 gigawatt installati a livello mondiale arriveremo qualcosa vicino ai 230-240 gigawatt di installato globale.
Fabio Bacchina, a te l'ultimo intervento.
Ecco, su che cosa mi aspetto? Allora, lato clienti finali, sia residenziali che industriali, ecco, noi grazie al nostro modello abbiamo il contatto con molti di loro e purtroppo, soprattutto nelle ultime 2 settimane, sto vivendo il panico da parte loro. Cioè, ed è una cattiva sensazione, ecco, generata dalla guerra, generata da quello che sentono alla televisione. Quindi dico, c'è una frenesia pazzesca di fotovoltaico, tutto e subito. Quindi c'è una domanda elevatissima che era già elevata, ma che è esplosa. E vi dico, purtroppo, cioè, pur essendo nel settore, pur io rivedendo il forecast, pur facendo arrivare il materiale, cioè dico, lo sto rivedendo praticamente di settimana in settimana, il forecast sull'anno, sto aumentando le previsioni in maniera esponenziale, dico purtroppo perché dico, sento tensione, sento poca serenità, sento tanta paura, paura di non avere il gas, paura di avere il gas contingentato, paura delle signore Marie che rischiano di rimanere al freddo, la paura di imprenditori che rischiano di non andare avanti. E vi dico, è vero, noi tutti siamo in questo settore, venderemo di più, saremo più presenti, il mercato crescerà, però non è una bella sensazione, ecco. Quindi domanda che crescerà, ma crescerà in maniera... cioè io 10 anni fa parlavo di transizione energetica, 10 anni fa parlavo di gas free, grazie ai tanti kilowattora legati a Maxon, kilowattora stabile, 40 anni di garanzia, lo possiamo fare, ok, e mi piaceva. Oggi mi sento un po' in difficoltà e vorrei accontentare tutti, ma so che è molto difficile e si fa fatica, ecco. Cioè, quindi non sto vivendo delle belle sensazioni, ecco. Però il mercato di sicuro aumenterà tanto. Sono allineato con Alberto, è molto probabile che arriveremo ai 2 gigawatt quest'anno, assolutamente sì. Crescerà molto il residenziale, crescerà molto l'industriale, ci saranno anche di power plant.
Bene, grazie, grazie. Speriamo davvero di superare in fretta anche queste situazioni che generano queste reazioni così strane, così sofferenti rispetto anche alla decisione poi di installare o non installare un impianto fotovoltaico in un contesto appunto in questo momento segnato così profondamente dal dramma della guerra. Lo speriamo davvero. Io vi ringrazio di aver fatto con noi questa chiacchierata. Ripeto ancora i nostri ospiti, Alberto Cuta, anche se adesso mi viene in mente, Alberto, di aver sbagliato l'accento del tuo cognome. Poi giusto?
Cuter va benissimo.
Cuter, e allora l'abbiamo azzeccato. Alberto Cuter, ripeto, General Manager Italia America Latina di Ginkgo Solar, Francesco Emmolo, Sales Director Sud Europa di Longi Solar e Fabio Bacchin, Direttore Generale e Direttore Vendite Nazionale di SunPower Maxion. Grazie a voi di essere stati con noi. Ringrazio anche tutti quelli che ascolteranno con attenzione, speriamo, queste chiacchierate. Continuate a seguire Solare B2B. Alla prossima.
Grazie a te, Davide.
Grazie.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao a tutti.
Grazie.
I podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.